Benvenuti all'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente, ben trovati da Eliana Astorri. Oggi parliamo dei corsi organizzati dalla Caritas di Roma sui rischi del gioco d'azzardo, rivolti a volontari e operatori della Caritas, così come ad animatori ed educatori sociali. Poi proseguiamo il nostro percorso verso il giubileo dei trapiantati idealizzati, iniziato lo scorso giovedì, con un'altra intervista sul tema. Prima una breve buona notizia. Al bando i sacchetti di plastica. Dall'inizio di quest'anno il governo del Senegal ha vietato la produzione, la vendita, la distribuzione e l'importazione dei shopper di plastica sul suolo nazionale. Al momento si calcola nel paese africano ci siano ben 5 milioni di sacchetti di plastica abbandonati, un pericolo per la flora e la fauna del paese. È iniziata la prima edizione del corso di formazione sui rischi del gioco d'azzardo organizzati dalla Caritas di Roma, un fenomeno che prende sempre più piede, che rovina economicamente e compromette i rapporti del giocatore con la famiglia. Ce ne parla Roberta Molina, responsabile dei servizi accoglienza e ascolto per i senza fissa dimora della Caritas di Roma e responsabile del progetto Gioco d'Azzardo. Molina, benvenuta.
Grazie.
Allora, con le nuove aperture di sale bingo che spuntano in ogni dove, pubblicità a gogo sui vari modi di vincere, per vincere denaro, i gratta e vinci, le estrazioni vincenti, il gioco d'azzardo online. Il fenomeno è sempre più grande e coinvolge tante persone che si rovinano la vita. Che idea avete di quanta gente passi ore e getti soldi giocando in questo modo a Roma?
Ma noi siamo assolutamente preoccupati del fenomeno, perché il fenomeno si sta allargando a macchia d'olio e la Caritas da qualche anno è impegnata su questo fronte. Io credo che sia un aspetto che rovina ogni fascia sociale, ogni classe sociale, anziani, giovani, ricchi, poveri, insomma, come dire, è trasversale come fenomeno. È chiaro che noi abbiamo individuato una strada di formazione, perché purtroppo di questo fenomeno si sa poco. Anche noi che lavoriamo nel sociale, gli educatori, chi è accanto ai giovani, ne sanno poco, e quindi per noi era importante questo corso di formazione. Allo stesso tempo però la Caritas ha deciso di intraprendere una prevenzione sui giovani, perché credo che i giovani sempre di più giocano senza rendersi conto che però è possibile rovinarsi con questo gioco. Per cui siamo nelle scuole, quest'anno abbiamo incontrato scuole medie, licei, abbiamo incontrato 1000 giovani, e devo dire che dopo averli incontrati aumenta la consapevolezza, e questo per noi è fondamentale. Ma la consapevolezza deve aumentare anche negli adulti, cioè in chi accompagna nel processo educativo i giovani, perché sapendo molto poco di questa cosa possiamo controllare molto poco e di conseguenza arrivare quando il danno è fatto.
A chi sono rivolti i corsi di formazione che state portando avanti?
I corsi sono aperti a operatori, volontari della Caritas, ad insegnanti, a catechisti, capiscout, psicologi, assistenti sociali, cioè tutti coloro che hanno una responsabilità educativa. E questo ci sembra importante. Anche il primo corso è andato molto bene, si esce non solo con più informazione ma anche con maggiore responsabilizzazione, e questo ci sembra fondamentale. Nel frattempo stiamo incontrando i genitori dei ragazzi delle scuole e gli insegnanti, quindi la mattina incontriamo gli studenti, il pomeriggio incontriamo i loro genitori e i loro insegnanti, e ci sembra che se su questo fenomeno si fa rete con una conoscenza ed una consapevolezza maggiore, forse si possono ottenere dei veri risultati, che però vanno nell'ottica della prevenzione più che della riduzione del...
Certo, perché praticamente questi corsi dovrebbero dare degli strumenti per comprendere e sostenere chi è vittima di questo tipo di dipendenza?
Assolutamente sì, cioè ci dovrebbero dare degli strumenti che ci fanno, come dire, dovremmo diventare delle sentinelle, dovremmo diventare delle antenne, perché noi abbiamo per esempio molti senza dimora che si rovinano e che, nel gioco d'azzardo, con i gratta e vinci, cioè quindi anche la fascia più povera, più emarginata di questa città crede di poter trovare una soluzione ai loro problemi giocando. E quindi questo è un fenomeno che devasta chiunque se si intraprende come strada.
Molina, come sono strutturati i corsi? Il primo, ci ha già detto, ha avuto luogo, il prossimo credo che sarà il 31 marzo?
Il prossimo è il 31 marzo, dove si analizza con il professor Michele Marangi il discorso dei media, della pubblicità, perché anche qui, no? Noi sappiamo quanto la pubblicità
esatto.
In questo settore e i giovani la vedono, la percepiscono, insomma, no? È il gioco facile, è il gioco che porta alla vincita in modo facile.
Sì.
Dopo abbiamo un corso con la professoressa Daniela Capitanucci sull'aspetto psicologico del gioco d'azzardo. E l'ultimo corso con il professor Mario Pollo, dove si analizza l'aspetto educativo tra giovane e adulto.
Certo, bisognerebbe anche parlare, prima lei ha citato la pubblicità, fanno le pubblicità sui giochi, su questo tipo di giochi, poi chiudendo diciamo lo spot pubblicitario con quelle frasi assurde, il gioco causa dipendenza, gioca in modo sostenibile, assurdo.
Sì. È assurdo questo, e l'idea è l'illusione anche, no? L'idea che si possa vincere facilmente, quindi saltano anche i sistemi di valore, insomma, se uno ci pensa. Il ragazzo può ritenere che giocando al gratta e vinci o a una qualsiasi slot facilmente fai soldi e quindi, come dire,
risolvi i tuoi
come
problemi.
Come dicono i giovani. Posso svoltare,
sì,
questa
esatto.
È la frase che tipicamente incontriamo nelle scuole, no?
Esatto, sì, purtroppo.
Deve assolutamente preoccuparci, ma non basta la preoccupazione, bisogna impegnarci su questo aspetto.
I corsi, abbiamo detto, sono iniziati, ma operatori, educatori sociali, volontari della Caritas possono ancora iscriversi?
Sì, noi abbiamo lasciato aperte le iscrizioni perché abbiamo visto che sono molti, chiaramente c'è chi segue tutti e quattro gli incontri, chi ne può fare due, chi ne fa tre, insomma lasciamo molta libertà. A noi interessa che questo sia un corso aperto, anche iniziale, per cui non stiamo lì a vedere il numero, perché abbiamo visto che i relatori sono molto bravi e quindi sostengono qualsiasi numero di partecipanti, e questo ci fa piacere, quindi le iscrizioni sono assolutamente aperte, sì.
E quindi eventualmente dove si possono
basta
rivolgere?
Andare sul sito della Caritas di Roma e lì si trova il link per iscriversi.
E dove hanno luogo?
Hanno luogo alla cittadella
della Carità.
Della Carità, via Casilina Vecchia, sì.
Io ringrazio Roberta Molina, responsabile dei servizi accoglienza e ascolto per i senza fissa dimora della Caritas diocesana di Roma e del progetto Gioco d'Azzardo. Molina, grazie per essere stata con noi, le auguro buon lavoro.
Grazie a voi dello spazio, arrivederci.
Radio Vaticana Italia.
Il 15, 16 e 17 marzo avrà luogo il Giubileo dei trapiantati e dializzati. Dallo scorso giovedì abbiamo iniziato a proporre alcune interviste realizzate da Laura De Luca su questo argomento. La scorsa puntata abbiamo ascoltato Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Oggi Laura Mazzeri, una donna che ha raccontato in un libro la storia della sua vita prima, durante e dopo il trapianto al quale si è sottoposta. Tra due vite, l'attesa, il trapianto, il ritorno è il libro che lei ha scritto, edito da Giunti. Laura Mazzeri in questa intervista di Angela Di Giacomo Antonio.
La sua è una storia di respiri, spesso spezzati dalla paura, dall'ansia, dal tormento, dalla lotta, decisioni delicate, difficili e anche respiri di sollievo. Com'è cambiato dal giorno del trapianto il suo respiro e anche la coscienza del suo respiro?
Molte cose, molti aspetti della mia vita sono cambiati dopo il trapianto, ma direi che più nel trapianto in sé, nel percorso di malattia, di trapianto che vuol dire ricevere un dono prezioso e poi del rinascere alla vita avendo il compito di riabilitare la vita, di ridare nuovi e giovani significati alla vita. La parola respiro che lei mi lancia è molto interessante. A me ha fatto venire in mente delle associazioni mentali con il soffio vitale, il respiro del mondo, l'armonia degli esseri viventi. Insomma, mi ricordo che da bambina io ero molto affascinata da questo scambio di ossigeno anidride carbonica tra tutti gli esseri viventi, tra il mondo vegetale e il mondo animale. E d'altra parte il respiro ci fa venire in mente che sempre sotto le parole si nascondono poi dei mondi, ci fa venire in mente anche lo spavento, la malattia, no? Lo spavento ti fa mancare il respiro, un attacco di ansia rende il respiro difficoltoso, manca il respiro, quando si ha l'asma manca il respiro è faticoso, quindi il respiro è qualcosa di strettamente collegato all'immagine della vita e a questo respiro del mondo a cui io mi sento appartenente ancora di più dopo il trapianto.
Nel suo respiro, oggi in particolare, idealmente passa anche il respiro di qualcun altro. Ci ha mai pensato?
È un pensiero quotidiano. È stato innanzitutto un pensiero costante durante tutto il periodo dell'attesa del trapianto. Il periodo dell'attesa del trapianto è molto particolare per ognuno di noi. In particolare poi io l'ho vissuto tra casa e ospedale, quindi proprio come in una condizione che io ho chiamato di eremitaggio dell'anima, perché ero davvero in una situazione di solitudine con me stessa, anche se circondata da tante persone che mi hanno aiutato, e nel libro si vede, lo si può capire, leggere chiaramente, ma in questa condizione di solitudine ho potuto capire cosa stava succedendo veramente in me. Ci sono delle parole interessantissime di un'oncologa americana che si chiama Rita Charon, che è considerata la madre della medicina narrativa, e dice che la malattia solleva il velo sulla natura umana, e attraverso la malattia noi siamo esposti a tutto ciò che conta, a tutto ciò che conta. Ed è vero, a me è capitato di pensare durante l'attesa del trapianto alla mia malattia come a un crollo improvviso, come in un terremoto, quindi le strutture più superficiali crollano, ma sotto cosa rimane? Rimangono quella manciata di luci, quella manciata di luci di vita che sono la vera natura umana, e da lì si parte per ricostruire, ma si ricostruisce attraverso uno scambio, perché la parola respiro mi fa venire in mente anche scambio, lo scambio del respiro, e il respiro ci mette a contatto col mondo esterno e con gli altri, e quindi al contatto. Io ho vissuto nella carne, attraverso il trapianto, il contatto col respiro vitale di un'altra persona che non esiste più. E durante il periodo dell'attesa ho proprio cercato di trovare in me uno svuotamento per poter ricevere questo dono.
E in che modo ha cercato questo svuotamento? In che modo ha cercato di dare respiro ai suoi pensieri?
Attraverso il tempo che avevo a disposizione, il tempo improvvisamente svuotato da tutti i compiti della vita quotidiana, tutte le ore passate a casa o in ospedale, tutte le ore passate sveglia di notte. La notte si dice che porta consiglio, in realtà infatti di notte sopraggiungono le paure, ma sopraggiungono anche dei pensieri molto importanti, delle intuizioni molto importanti, e mi sono proprio preparata a ricevere questo dono. E quando il donatore è arrivato, quando mi è stato detto che era disponibile l'organo di un donatore, io sono andata incontro a questo dono proprio a braccia aperte, tant'è che il mio corpo l'ha ricevuto positivamente. Appoggio le mani lì dove c'è l'organo e comunico con questa entità, comunico a un livello espansivo, cioè ciò che ho ricevuto, e qui è la bellezza del dono degli organi nel trapianto, che è un dono totalmente gratuito, non mi sento in dovere di restituirlo alla famiglia del donatore, ma alla comunità più estesa, perché nella malattia, nell'aiuto reciproco, noi capiamo proprio l'essenza della fragilità dell'essere umano, e quindi siamo capaci di donarci reciprocamente perché ci riconosciamo simili.
Abbiamo terminato l'intervista, è stato veramente molto emozionante.
Grazie, anche per me, le assicuro, perché tutte le volte che riesco a esprimere a parole ciò che ho vissuto per me è un dono, quindi vi ringrazio.
Radio Vaticana Italia, 105 FM.
Era Laura Mazzeri, una donna che ha raccontato in un libro la storia della sua vita prima, durante e dopo il trapianto al quale si è sottoposta nel libro Tra due vite, edito da Giunti. L'intervista era di Angela Di Giacomo Antonio, la serie di interviste sul tema dei trapianti è a cura di Laura De Luca. Oggi è il World Wildlife Day, la giornata mondiale dedicata alla vita selvatica. In Italia il WWF la dedica al lupo, specie a rischio bracconaggio e abbattimenti legali. E sui social lancia il richiamo del lupo, un wolf howling nazionale sul web per dire no alle uccisioni. L'operazione Richiamo del Lupo è a sostegno della petizione hashtag SOS Lupo. Si tratta di un'esperienza diretta e unica dell'emozione che il richiamo tra membri del branco di lupi riesce ad evocare, che si potrà vivere attraverso il sito www.wwf.it per tutta la giornata. Collegandosi al sito www.wwf.it sarà possibile immergersi nel mondo dei lupi ascoltando il tipico richiamo che questi animali utilizzano per comunicare a distanza. Si potrà anche inviare e condividere il proprio ululato sul profilo personale e su quello dei social WWF, Facebook e Twitter, invitando a firmare la petizione. Il richiamo del lupo collettivo aiuterà il WWF a salvare questa specie. L'obiettivo è raccogliere almeno 100.000 firme entro la fine di marzo da consegnare prima dell'approvazione finale del piano per la conservazione e gestione del lupo da parte della Conferenza Stato-Regioni. E prima di salutarvi vi informo che parte la campagna sociale C'è così tanto da vedere, non perdere nulla, prevenire è semplice, promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità in occasione della settimana mondiale dedicata al glaucoma in programma dal 6 al 12 marzo. Verranno messe in campo diverse iniziative in oltre 70 comuni italiani, check-up oculistici, conferenze informative e distribuzione di opuscoli. In più di 30 città, unità mobili oftalmiche effettueranno controlli della vista gratuiti, così come anche in alcuni ambulatori oculistici. Per informazioni www.iapb.it. E con questo si conclude la rubrica Infatti, l'appuntamento è per domani alle 12.35 con la rubrica di Medicina Effetti Collaterali. Domani ci occuperemo della giornata mondiale del rene che ricorre giovedì prossimo 10 marzo. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto su Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Astorri.